Con la celebrazione di questa sera entriamo già nel clima della festa, nel clima gioioso. La vostra presenza è un attestato di questa gioia, di questa esultanza, di questo desiderio di onorare Sant'Antonio Abate. Le letture che abbiamo ascoltato sono le letture già della festa, sulle quali questa sera però non mi soffermo. Domani avremo modo di ritornare sulle stesse letture, quindi continuo e completo quello che appartiene un po' al tema di questa novena la riconciliazione con Dio, con se stessi, con i fratelli e con tutta la storia, con tutto il creato. Ieri sera abbiamo riflettuto sull'Eucaristia, sull'importanza e sulla necessità di questo nutrimento. Abbiamo detto, in conclusione, l'Eucaristia, riprendo qualcosa, mi sembra opportuno, poi la vostra presenza mi incoraggia a farlo, me lo suggerisce. L'Eucaristia unisce a Cristo e l'unione con Cristo è una unione, possiamo dire, identica per chiunque si nutre del corpo e del sangue di Cristo. Tuttavia, non produce in tutti gli stessi effetti. Abbiamo detto che non è qualcosa di magico l'Eucaristia. Uno fa la comunione e automaticamente diventa migliore. Non è proprio così. Riceve una forza, riceve un aiuto necessario perché l'uomo da solo non ce la può fare, necessario per migliorare, per crescere nella propria vita. Ma poi migliorare e crescere dipende in ultima analisi da noi stessi. Non produce gli stessi effetti, tanto che San Paolo dice: chiunque mangia o beve il calice del Signore indegnamente, e lo abbiamo detto anche ieri sera, mangia e beve la propria condanna. E mi si permetta di dire che non sono parole mie, sono parole dell'Apostolo ispirato da Dio. Anche per chi si accosta all'Eucaristia in stato di grazia, perché è importante essere in stato di grazia. Gli effetti che ne derivano non sono gli stessi, non sono i medesimi per tutti, ma sono proporzionati alla disponibilità, alla disposizione che ciascuno di noi ha. Qual è la disposizione migliore, cari fratelli? Qual è la migliore disposizione? La migliore disposizione è l'amore. E non è un'espressione poetica. Siamo nati per amare, siamo nati per amare e per amore, e ci realizziamo nella misura in cui riusciamo a vivere la nostra vita nell'amore. Fare tutto, e non è semplice, lo sappiamo, con amore e per amore. E non fare soltanto quello che si ama, ma amare soprattutto quello che si fa, anche quando facciamo qualcosa che di fatto non ci piace tanto. Mettere l'amore in quello che facciamo. Senza l'amore, comprendete bene che non vi può essere l'unione, una vera, profonda unione con Cristo. È l'amore che ci unisce a Cristo. Amore che vuol dire avere gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Amare, pensare, agire come ama, pensa e agisce Gesù. Amare, pensare, agire non solo come ha amato, pensato, agito Gesù. Amare, pensare, agire come oggi Cristo amerebbe, penserebbe, agirebbe, secondo le situazioni nuove che ci sono. Ci sono nuovi fermenti dello spirito, lo sappiamo. Ci sono forme di volontariato, di servizio che una volta erano impensabili. Perché la carità, l'amore è creativo, l'amore è inventivo. Non è stereotipato, sempre lo stesso. E allora tutto ciò che contrasta con i sentimenti di Cristo, allora diventa un ostacolo all'unione con Cristo. Questo è l'insegnamento e la testimonianza di Antonio. La sua vita è stata pienamente una piena comunione con Cristo, al punto tale che lui ripeteva di respirare Cristo. E per accostarci alla mensa del Signore è necessario essere riconciliati con Dio e con i fratelli. Vedete, il tema propostomi cade e calza a pennello. Vi do un comandamento nuovo, Gesù ebbe a dire, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Ma sapete che vuol dire questo? Amare come ha amato Gesù, quel come, in quel come sta tutta la novità del comandamento. Gesù ha amato fino a dare la vita, un amore quindi che si dona senza riserve. Amare come Gesù allora significa vivere un amore gratuito senza calcoli. Quando noi facciamo dei calcoli, banalizziamo l'amore. L'amore ai fratelli ci rivela Dio. Come puoi tu dire, direbbe San Giovanni, di amare Dio che non vedi se non riesci ad amare il fratello che vedi? Sei un bugiardo e la verità non è in te. L'amore di Dio e l'amore del prossimo non sono due amori, ma è un unico amore. Sono due facce di una stessa medaglia, di una stessa moneta. Voi sapete, adesso non ricordo se questo esempio l'ho fatto, ma ripetita Juvent tante volte, ripeterlo non fa male. Ripetere tutto no, ma ripetere qualcosa ci può essere di aiuto per consolidare un concetto. Una moneta, una volta mi è capitato veramente, una moneta se per caso, per un difetto di fabbrica, non ha stampata una delle due facce, quella moneta è falsa, non ha valore. L'amore di Dio senza l'amore del prossimo è un amore teorico, è un amore che non poggia i piedi per terra. L'amore del prossimo senza l'amore di Dio è un amore pragmatico fino al punto da poter scadere anche nel pietismo a volte. Invece una moneta è autentica quando ha tutte e due le facce. L'amore è autentico quando l'amore di Dio si traduce nell'amore verso i fratelli, e l'amore verso i fratelli è sostenuto dall'amore di Dio. L'amore per gli ultimi, e in questo ci è stato maestro Antonio, che aveva una particolare dedizione per gli ammalati, per i poveri, che e ha guarito tante persone che chiedevano il suo aiuto, il suo sostegno. Ma l'amore raggiunge il massimo in quell'amore che si fa perdono, l'amore per i nemici. E qui cade l'asino, come si suol dire. Mi piace un po' citarvi un brano del Vangelo di Matteo, quando Gesù nei capitoli 5, 6 e 7 di Matteo ci presenta il bellissimo discorso della montagna, che ecco, esordisce con le beatitudini, ma poi il discorso della montagna continua in quelle esemplificazioni, in quelle esplicitazioni, quando dice: io non sono venuto ad abolire la legge, ma a dare compimento. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Siamo di fronte e davanti ad una pagina veramente, cari fratelli, molto impegnativa. E io ho tralasciato quella parte precedente che dice: se uno ti percuote la guancia, tu porgigli anche l'altra, che è ancora più impegnativa, più difficile. Verso tutti, cari fratelli, il discepolo deve avere, il cristiano, il discepolo di Gesù, deve avere un rapporto di benevolenza e di comprensione. Perché? Abbiamo detto all'inizio: noi siamo nati per amare. Perché dobbiamo amare i fratelli anche quando non meritano di essere amati? Perché amare è l'avventura che rende bella ed esaltante la vita. Perché in noi è stata scolpita un'immagine, l'immagine e la somiglianza con Dio, che è amore. E questa immagine e questa somiglianza è vera e autentica nella misura in cui riusciamo ad amare. Anche se dobbiamo dire francamente che amare non è facile, è difficile. C'è, e l'Apostolo Paolo parla ai cristiani di Tessalonica dicendo che a volte nell'ambito di una comunità, e perché no, anche di una famiglia di 4-5 persone, ci vuole il travaglio della carità, il travaglio dell'amore. Non è facile, non è scontato volersi bene. Ma questo non significa che siamo autorizzati a fare il contrario, a fare diversamente. Siamo chiamati ad avere un rapporto di benevolenza, di comprensione e persino di preghiera e di perdono. Ed è ciò su cui voglio soffermarmi, diciamo, sotto questo aspetto. Perché i cosiddetti nemici, se poi di nemici si può parlare, guardati, visti davanti a Dio nella preghiera, quelli che noi chiamiamo nemici ci appariranno diversi sotto un'altra luce. Gente che ha più bisogno di essere aiutata a ritrovare se stessa che non di essere punita per il proprio peccato. Chi odia, e l'odio è veramente un nemico tremendo dell'unione con Cristo. Chi odia ci impedisce, come direbbe Antonio, di respirare Cristo. Chi odia, più che fare male agli altri, o prima ancora di fare male agli altri, fa del male a se stesso. Ed è per questo che Gesù ci comanda di amarli, perché lui non vuole che ci facciamo del male. Chi odia, oltre a fare del male a se stesso, è anche un omicida, direbbe San Giovanni nella sua prima lettera. E se noi facciamo l'esame di coscienza alla luce dei comandamenti e nel nostro cuore albergano sentimenti di odio, di rancore, di vendetta, dovremmo dire al confessore: ho trasgredito il quinto comandamento, non uccidere. Per far capire a tutti noi che non ci comanda una cosa impossibile, è una cosa difficile, è vero, ma non impossibile. Gesù porta l'esempio stesso del Padre Celeste, che ama tutti alla stessa maniera, che non fa preferenza di persone. Dio non mi ama perché sono buono, ma amandomi mi rende buono, direbbe San Tommaso o Sant'Agostino. Dio non mi ama perché sono prezioso, ma amandomi mi rende prezioso. E sapete perché noi siamo preziosi? Perché siamo stati comprati a caro prezzo. Qual è il prezzo alto che il Signore ha pagato per comprarci? Il sacrificio del Figlio, per mezzo del Figlio. Se noi pensassimo quanto siamo preziosi agli occhi di Dio e che questa preziosità svanisce quando noi, ecco, andiamo dietro a sentimenti negativi, forse non ci pensiamo abbastanza. Dio, il Padre Celeste, ama tutti alla stessa maniera, facendo sorgere il suo sole sopra i giusti, sopra i buoni, sopra i cattivi, e piovere sui giusti e sugli ingiusti. È così che allora saremo veri imitatori di Dio, come si conviene a dei figli. Perché siate figli del Padre vostro celeste, questo dice Gesù. Amare come sa amare Dio ci rende suoi figli, perché ci fa somiglianti a Lui. È nell'amore verso i nemici che si manifesta il massimo dell'amore. Da che cosa si differenzia il cristiano? Ci sono tante altre cose in cui il cristiano non si differenzia dagli altri. Il cristiano è come tanti altri, perché ci sono principi di morale comune iscritti nel cuore di tutti, ma nell'amore ai nemici egli, il cristiano, porta la sua connotazione originale, per la quale si differenzia dagli altri. Il cristiano si differenzia dagli altri da questa capacità di amare e di perdonare. Ma questa capacità di amare e di perdonare spesso, cari fratelli, viene offuscata. Questa capacità di amare e di perdonare spesso viene ridimensionata. Questa capacità di amare e di perdonare spesso viene calpestata, facendo appello a quello che è un nostro presunto diritto. Per legge di morale naturale dobbiamo dire francamente che è impossibile amare i nemici. Ed è per questo, ma ci sono degli esempi. È impossibile se l'uomo confida solo nelle proprie forze, ma se l'uomo confida nell'aiuto del Signore, non è impossibile. Vi ricordate Giovanni Paolo II quando ha subito l'attentato? Non pensiate che sia stato facile, ma lui ha saputo perdonare. Tanti di voi, quelli più adulti, ricordano quando il vicepresidente della Corte Superiore della Magistratura fu barbaramente assassinato dalle Brigate Rosse, Vittorio Bachelet, il 12 febbraio dell'80, e poi nel giorno dei funerali c'è stato il perdono generoso e spontaneo di uno dei figli, Giovanni Bachelet. Perdono generoso espresso nella preghiera dei fedeli in occasione dei funerali. Io questa preghiera ve la voglio consegnare. Vogliamo pregare, a un certo punto Giovanni prega così, vogliamo pregare anche per quelli che hanno colpito il mio papà, perché senza nulla togliere alla giustizia che deve trionfare, nelle nostre bocche ci sia sempre il perdono e mai la vendetta, sempre la vita e mai la richiesta della morte degli altri. Questa è una lezione di vita, cari fratelli, perché non è facile, se non è sincera questa preghiera, non è facile pregare in un momento di grande dolore, pregare in questo modo. Ma questo ci dice che se è possibile ad una creatura di Dio, è possibile a qualsiasi altra creatura di Dio. È quello che diceva Sant'Agostino quando, ecco, a un certo punto ci fu una molla che fece scattare nella sua vita un cammino di conversione. Si iste til cur non ego. Se questi e quelli ci sono riusciti, perché non posso riuscirci anch'io? Perché nessuno è un superuomo. E possiamo dire che Sant'Agostino è stato uno degli uomini più intelligenti della storia. Magari di lui si potrebbe dire un uomo super, ma nessuno agli occhi del Signore è un superuomo. Ci sono altre occasioni in cui Gesù ci fa capire che preferisce un cuore riconciliato. La vita dell'uomo si può riassumere, come abbiamo detto la prima sera, in tre aspetti: una vita riconciliata, una vita illuminata, una vita impegnata. Ma se manca la prima, noi la luce che il Signore ci può dare la rifiutiamo, e se manca la prima, il nostro impegno non viene svolto, la nostra operosità non viene svolta nella serenità, nella pace interiore. C'è un altro momento in cui Gesù ci fa comprendere quanto sia importante. Se tu ti trovi davanti all'altare, lì stai facendo il tuo dono, e lì ti ricordi, mentre stai facendo il tuo dono, che un tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono e vai prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a fare la tua offerta. In questi giorni ognuno fa la sua offerta anche al santo, offerta di cera, offerta di altre cose. Ecco, ma dobbiamo essere riconciliati innanzitutto e soprattutto. Gesù antepone, dà più importanza alla riconciliazione con i fratelli che all'offerta che si possa e che pur si deve fare a lui. Ve la ricordate la parabola del servo spietato? Un padrone aveva un servo che gli doveva 10.000 talenti. E sapete, 10.000 talenti sono una bella somma. Se pensate che un talento corrisponde a 10 milioni, 10.000 talenti sono 10 miliardi, o se volete possiamo dire oggi 10 milioni di euro. E non avendo come condonare il debito, il padrone decide di prendere sua moglie, i suoi figli e lui e metterlo in carcere. Ma quell'uomo supplica il padrone, si mette in ginocchio e quell'uomo, il padrone, impietositosi, gli condona tutto il debito. Appena esce quell'uomo, aveva un suo compagno che gli doveva appena 100 denari. Sapete quanti sono 100 denari? Una somma 600.000 volte inferiore alla somma che a lui era stata condonata. Tante volte, cari fratelli, e a un certo punto lo viene a sapere il padrone, e il padrone va su tutte le furie e lo manda a chiamare. E gli dice: ma non dovevi forse anche tu, io ti ho condonato tutto il debito, non dovevi forse anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Cari fratelli, a volte non siamo capaci di perdonare il fratello per una colpa infinitamente piccola, molto più piccola delle colpe delle quali noi vogliamo essere perdonati da Dio. Nei confronti di Dio abbiamo commesso una colpa probabilmente molto più grave di un torto subito da un fratello e da Dio pretendiamo il perdono, ma noi non siamo capaci di darlo al fratello. Nel Padre nostro diciamo: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, che non sono debiti di soldi ma debiti di colpa. E allora non dire rimetti a noi, c'è una preghiera che recita più o meno così, non dire rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo, se il tuo cuore è ostinato a non perdonare e ha la pretesa di essere perdonato di una colpa sicuramente molto più grave di quella che hai subito, ed è sicuro più grave, perché noi la colpa la commettiamo nei confronti di Dio, quel fratello ha peccato nei nostri confronti. Oppure tante volte noi diciamo: sì, io l'ho perdonato, però mica dimentico quello che mi ha fatto. In realtà tu non l'hai perdonato affatto. Non ti si chiede neppure di perdonare, cari fratelli, ma di ricordare non con risentimento e con rancore, ma con amore. Non è facile. Guardate, fratelli, che il perdono non è un optional. Se questa sera stiamo parlando del perdono, dulcis in fundo, non è un optional, non è qualcosa di facoltativo. Il perdono per il cristiano è obbligatorio. È come un contratto che Gesù ha firmato con il suo sangue sulla croce. Dal momento che Gesù ha detto: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno, il perdono è diventato per noi obbligatorio e il Signore ci dà la grazia per perdonare, però noi dobbiamo saperla valorizzare. Non dobbiamo fare affidamento solo sulle nostre forze. Questo è il punto dolens, è la nota dolente di ogni uomo, di ogni cristiano, che porta a volte dentro di sé tante situazioni così laceranti, irrisolte. Ma se facciamo appello alla grazia di Dio, il perdono allora deve tendere al recupero della persona. Sì, io quella persona l'ho perdonata, se mi capita la saluto, però per me è come se non esistesse e tu non l'hai perdonata affatto. Questo non è perdono. Io passo strada e io pa mia. Questo non è perdono. Perché Gesù ci dice di amare anche i nemici. Perché se amate quelli che vi amano, che merito ne avete? Anche i pagani fanno lo stesso. E noi non vogliamo essere pagani. Aveva ragione Gesù quando diceva: i pubblicani e le prostitute vi passeranno avanti nel regno dei cieli. Lo diceva per un altro contesto. Cari fratelli, impariamo a perdonare. Sappiamo che non è una capacità solamente umana. Noi da soli non ce la facciamo. Chiediamo aiuto a Dio e chiediamo aiuto alla potente intercessione di Sant'Antonio Abate, che ci dà una indicazione, una parola chiave per poter essere capaci di perdonare. Respirate Cristo.